Buon kiwi.
Buon kiwi.
Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1.
Oggi vi parliamo di un film uscito da poco nelle sale, ovvero Dungeons and Dragons, l'onore dei ladri. Basta, posso fare un'introduzione?
No, non puoi.
Rapida e indolore oggi.
Non
dai.
Puoi.
Io non voglio spoilerare nient'altro, diciamo tutto dopo la sigla.
Vabbè, Chiara Bis ha deciso di togliersi definitivamente dalla recensione di questo episodio, nonostante sì. L'abbia proposto lei.
Sto praticamente abdicando.
Cioè, esatto. No, stai proprio... vabbè. Abbandonare la nave.
Esatto. No,
scusate per questi sproloqui senza senso. Allora, vai, parlaci un po', Chiara, delle generalità di questo film,
generalità.
Di questo prodotto.
L'anagrafica di questo film. Allora,
esatto, l'anamnesi.
È uscito appunto qualche settimana fa al cinema. Si tratta quindi di una produzione molto recente, ovviamente del 2023, ed è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Questi due avevano già collaborato per film come Ti ammazzo il capo. Parliamo poi di Game Night, che tra l'altro non so se tu l'avevi visto. Ho questo ricordo vago, ma forse mi sbaglio. Boh.
Sì.
Ah, è vero che avevi detto che era carino?
Sì, era carinetto, devo dire. Niente di che, ma carinetto.
E poi hanno collaborato anche allo script di Spider-Man Homecoming, quindi esperienza abbastanza variegata. Arrivano quindi a questo Dungeons and Dragons, l'onore dei ladri, che è sicuramente un fantasy, questo penso che sia chiarissimo a tutti. Ovviamente più tendente all'humor rispetto al mondo serioso. Infatti, se dobbiamo fare un paragone, sicuramente si avvicina più a film come, che ne so, Guardiani della Galassia che,
sì.
Che ne so, Il Signore degli Anelli. Anche se è abbastanza retro, nel senso come mondo raffigurato è un fantasy abbastanza classico, secondo me, tra virgolette. Infatti, quello che ancora non abbiamo detto è che, ovviamente, magari per sentito dire, avete già presente, questo film è basato su un gioco di ruolo che è appunto Dungeons and Dragons, che è stato creato nel lontano ormai 1974, quindi ha anche senso che questo universo risulti un po' classico da un certo punto di vista. Diciamo che alla massa, mettiamola così, è sicuramente tornato un po' in voga Dungeons and Dragons con Stranger Things, perché appunto non so se ricordate, se avete presente, eccetera, ma ovviamente i personaggi ci giocavano. Non è che sia particolarmente approfondito all'interno della serie, però i riferimenti, soprattutto all'inizio, erano molti, quindi sicuramente ha riavvicinato un pochino le persone a questo gioco. C'era già stato tra l'altro un tentativo precedente di trasporre questo gioco di ruolo in film, o forse anche due tentativi. Comunque quello più, come dire, conosciuto è quello del 2000, con un film interpretato da Jeremy Irons, che fu un flop clamoroso, ma anche perché il budget fu tagliato drasticamente. E come diciamo spesso per questi fantasy, o si ha un budget degno di questo nome, oppure già solo a livello di post-produzione, effetti speciali, non si riesce a concludere molto, e quindi poi ovviamente il film risulta un po' una ciofeca.
Senza mezzi termini.
Esatto. Nel cast abbiamo un po' di nomi importanti, ci sono infatti Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, troviamo anche Hugh Grant in un ruolo secondario e Bradley Cooper per un cameo, mettiamola così. Chiara, vuoi lanciarti e provare a dirci due parole sulla trama, anche se secondo me è molto complicato riassumere, quindi l'incipit, diciamo così. Esatto. Vai Chiara, ti sfido,
Chiara.
Vediamo che sai fare.
Ok, va bene, d'accordo, andrò. Allora, i nostri protagonisti principali sono Edgin e Olga. Sono due, diciamo, potremmo chiamarli ladri professionisti, che sono stati arrestati e rinchiusi in questa prigione appunto dopo aver tentato un furto abbastanza importante. Edgin è un bardo, per chi mastica un pochino la cosa, invece Olga potremmo ricondurla tranquillamente a un caro barbaro, entrambi umani. E loro e la loro compagnia avevano appunto tentato questo furto sia per la ricchezza e l'onore, ma soprattutto per un manufatto molto antico che avrebbe consentito a Edgin di riportare in vita sua moglie, moglie con cui lui tra l'altro aveva avuto una figlia e che era stata uccisa quando la piccola era molto molto piccola. E Olga appunto voleva aiutarlo anche perché è molto legata ormai dopo anni alla figlia di lui. E insomma si ritrovano in prigione, nel giro di 10 minuti ci viene spiegato tutto questo retroscena e loro due riescono a fuggire di prigione, ad evadere, e il loro obiettivo ovviamente è ritrovare la figlia di Edgin e portarla con loro, riprendere anche il manufatto e vabbè, resuscitare la moglie. Tutto ciò ovviamente viene complicato da uno della banda, dell'ex banda, che guarda caso, chi lo sa come mai, è il cattivone della situazione. E quindi da qui in poi iniziano tutta una serie praticamente di quest principali e secondarie che ci porteranno tipo a questa per prendere questo, questo per prendere quest'altro, questo per allenarci, per prendere questa cosa qua che ancora ci manca, insomma tutto così. E ovviamente il tutto contornato da altri personaggi perché, cioè, non è Dungeons and Dragons se non c'è un party, se non c'è una gilda. E quindi a Edgin e Olga si uniranno Simon, il mezzelfo mago, Doric, che invece penso sia tipo una tiefling, no? Non mi ricordo. Sì. Un druido. E poi tipo in mezzo comparirà appunto anche Xenk, interpretato da Regé Jean Page, per chi lo conosce, ovviamente pronunciato in questo modo qua, che invece è un umano paladino. E insomma, tutta questa bella, tutta questa bel giro di persone che appunto insella i loro cavalli in mezzo a tanti vari paesaggi andranno appunto a ricercare il loro obiettivo finale. Sono stata brava.
Brava, Chiara, brava.
Tutto ineccepibile.
Chiaro. Esatto.
Ineccepibile.
Allora, diciamo che abbiamo deciso di parlare di questo film a priori, prima di vederlo, perché comunque, vabbè, abbiamo già un passato con Dungeons and Dragons, quindi non solo lo conosciamo, ma l'abbiamo anche giocato. È stato un bellissimo periodo della nostra vita che purtroppo non tornerà più. No, mai dire mai, dai, uno ci spera sempre. E comunque no, appunto, avevamo già un minimo di familiarità, non è che siamo giocatrici pro, però con tutto il mondo su come è strutturato più o meno e come funziona. Per di più, mettiamoci insieme che è un fantasy, quindi genere che di base ci ispira e ci incuriosisce sempre molto, soprattutto quando è poi trasposto su schermo. Per finire, stavo anche leggendo recensioni abbastanza positive, diciamo appunto i primi pensieri sul film erano comunque piuttosto positivi, essendo anche un film diciamo non di nicchia, quindi anche abbastanza esposto alle critiche, sembrava interessante. Non penso che sia un film su cui ci sia tantissimo da dire, però devo dire che mi ha stupito positivamente. Secondo me funziona bene perché attira, diciamo, quella parte di, chiamiamoli nerd, tra virgolette, anche se ormai è un termine fuori luogo quasi, nel senso, chi conosce bene quel mondo dei giochi di ruolo, eccetera, viene ovviamente richiamato dal titolo, secondo me, in sala, e secondo me è anche soddisfatto da questo punto di vista, nel senso che, come dicevi anche tu, Kia, secondo me per chi ci gioca sono chiari comunque i riferimenti non solo all'universo, ma anche proprio agli elementi e alle meccaniche del gioco, che però allo stesso tempo per chi invece non lo conosce non è che ostacolano in qualche modo la visione o la pregiudicano. Quindi magari appunto chi conosce meglio riesce a accogliere di più, che ne so, la caratterizzazione dei personaggi, le varie sfaccettature, le classi di appartenenza e tutte queste cose qua, che magari riesce anche a riadattare alla sua esperienza personale, mettiamola così. Per tutti gli altri invece semplicemente è una appunto rappresentazione molto variegata di personaggi e fine. Stessa cosa per, esatto, i vari successi e fallimenti delle appunto delle quest che dovranno andare a completare tra virgolette, delle varie missioni o step per il raggiungimento di quello che è poi l'obiettivo finale, che scandiscono, diciamo così, tutto il film. Quindi da quel punto di vista lì, molto interessante. Ovvio che poi alla fine è una storia e basta. Nel senso che, parlando sempre di Dungeons and Dragons, tu sicuramente ci potrai dire qualcosa di più a riguardo, perché da quello che so avevi sperimentato un po' di più anche come visioni. Ultimamente avevano preso anche tanto piede altri contenuti, in realtà non solo visioni ma anche tipo podcast, credo.
Sì.
Più proprio sull'esperienza di gioco di Dungeons and Dragons, quindi diciamo che lì si vede anche tutto dietro le quinte. Qui è semplicemente poi appunto una storia e basta, che segue un po' alcune regole tra virgolette, ma neanche troppo. Tra l'altro io non sono neanche riuscita a capire, non so se tu lo sai, se effettivamente prende spunto proprio da una di quelle campagne già scritte, pubblicate di Dungeons and Dragons, o se se la sono inventate apposta per il film.
Allora, da un lato più o meno, nel senso che a un certo punto, quando citano la città in cui alla fine verrà ambientata gran parte dell'avventura, ovvero Neverwinter, io ho fangirlato tantissimo.
Esatto, anch'io.
Perché appunto, cioè, quella è proprio la città in cui è ambientata l'avventura dello starter pack di Dungeons and Dragons della quinta edizione. Quindi appena hanno nominato Neverwinter, a me sono passati davanti tipo flashback di guerra, no?
Di letteralmente noi flashback
visitiamo
di guerra.
Esatto, la città e tutto. E quindi devo dire che da un certo punto di vista sì, dall'altro anche tipo l'associazione malefica, no? Cioè, chiamiamoli appunto, nel film si chiamano maghi rossi, nella nostra avventura no, i marchi rossi.
Esatto.
Quindi anche quello un po' li riprende, però era totalmente diversa la proprio retroscena, cioè ok, un po' l'assonanza coi nomi, però cioè l'avventura che avevamo noi era proprio un'avventuretta.
Sì.
Un po' così, fammi dire. Qui invece si vede proprio la portata dell'avventura, anche perché sennò non sarebbe interessante. Se non devono salvare il mondo non è interessante, mettiamola così.
Esatto.
Invece in una quest normalissima come quella che puoi giocare tu, ci sta che sia un po' ridimensionata la cosa, ecco, fammi dire. Quindi io penso che sia stata abbastanza creata ad hoc, onestamente. Cioè sì, qualche spunto, sì, qualche cosina, però anche leggendo in giro non mi sembra di aver trovato niente di che. Ma anche perché, fammi dire, è il bello del gioco il fatto che ogni party si può creare la propria storia.
Vero.
Quindi è anche bello il fatto che sia nuova, cioè è proprio quella la cosa carina.
Sì, magari ha senso, visto che lo conosciamo, spiegare veramente in un minuto come funziona il gioco per chi non lo conosce.
Ok, sì, ha senso. Allora, praticamente nel gioco cosa succede? È un gioco di ruolo, quindi ogni persona interpreta il suo personaggio, un personaggio che viene creato ad hoc. I personaggi hanno delle razze, quindi senza ovviamente tono dispregiativo, quindi come umani, mezzelfi, elfi, nani, chi più ne ha più ne metta. E poi ha delle classi, quindi qualcosa in cui, diciamo, è specializzato. Quindi, per dirne qualcuna che conoscete praticamente tutti, il mago, il guerriero, il ladro, il bardo e via dicendo. E appunto ogni classe ha delle caratteristiche particolari. Oltre ai giocatori, nel gioco c'è il Dungeon Master, che è colui che dirige il gioco, che interpreta tutti i personaggi non giocanti che vengono incontrati durante l'avventura, interpreta i mostri, crea i combattimenti.
E se volete essere bravi dovete anche fare le vocine, io ve lo dico.
Bisogna fare le voci. e quindi è un po' questo. E vabbè, alla fine il gioco di ruolo può essere ambientato ovunque, però classicamente Dungeons and Dragons viene ambientato in contesti appunto fantastici, e di solito l'ambientazione è medievaleggiante.
Sì, esatto.
Cioè, cavalli, borghi, borghetti, insomma, queste cose qua.
Un po' la Merlin, diciamo così.
Precisamente, precisamente. Devo dire che ho apprezzato molto del film il fatto che appunto per chi, come dicevi anche tu, mastica, fossero molto intuitive alcune cose, che per chi invece è totalmente digiuno, secondo me, di queste cose, non pesino. Che sia tutto il più naturale possibile.
Esatto.
Come dovrebbe essere in realtà il gioco vero e proprio, secondo me. Però anche il fatto banalmente che, cioè, sì, c'è la magia, però ci sono delle regole, che quindi appunto è una cosa che secondo me con i giocatori dal vivo magari si verifica spesso, no? Il voler usare la magia per fare qualsiasi cosa. E quindi ti ritrovi il Dungeon Master che ti deve dire no, questo non lo puoi fare, no, questo non lo puoi fare. Oppure oggetti che devi usare una sola volta e ti devi dire guarda che se lo usi poi non ce l'hai più. Tutte queste cosine qua, no? O banalmente a un certo punto abbiamo la figura del paladino che spiega le caratteristiche di determinati mostri che stanno trovando nelle caverne. Mm-hmm, anche quello mi è sembrato molto da Dungeon Master, tipo ok, state camminando, trovate questi mostri, sono dei mostri così così cosà. Mi è piaciuto davvero un sacco. O banalmente, ma tante cose stupide, no? Che magari nei film normali, cioè, non ci faresti neanche caso, ma banalmente il guerriero barbaro che tira fuori qualcosa dalla borsa, non sa neanche che cazzo è, e arriva il mago che ovviamente mastica di magia e dice no, ma aspetta, quello è il bastone, esatto, di sto cavolo. Quindi ti vengono proprio in mente le scene, no, da gioco, in cui tu dici ma posso fare un tiro per vedere se riconosco questo bastone? Il Dungeon Master dice sì.
Oppure
sì, lo riconosci.
Dungeon Master che per due ore ti dice ma sei sicuro di non voler svuotare la borsa? No, no, procediamo. Ma sei sicuro, esatto, di non voler svuotare la borsa?
Esatto. Magari hai qualche oggetto utile nella borsa.
Esattamente.
Cioè, devo dire che queste cosine qua, pensando proprio al gioco in sé, mi hanno fatto un sacco ridere, mi hanno fatto anche piacere.
Sì, sì.
Ma anche il fatto di avere il personaggio di Ed, il bardo, che sforna molteplici piani, no? Cioè, ok, fa parte della sua intelligenza, però anche quello mi ha sembrato molto da Dungeon Master, il dover sempre avere delle alternative da scegliere in base a quello che i giocatori poi vorranno fare. Cioè, questo
sì,
mi è,
esatto,
piaciuto molto.
Esatto.
Devo dire che l'unica cosa che forse mi è un po' mancata, però sarebbe venuto fuori probabilmente un film da 3 ore alla Signore degli Anelli, è effettivamente un po' più di caratterizzazione delle classi dei personaggi.
Mm-hmm.
Quello sì. Cioè, ad esempio, per una figura che spesso, secondo me, è un po' sottovalutata come quella del bardo, mi sarebbe piaciuto che si sfruttassero un po' di più le sue caratteristiche. Cioè, io onestamente, per
sì,
come è fatto,
forse esplicitarla un pochino di più.
Cioè, nel senso, noi sappiamo da giocatori che alla fine il bardo usa la musica banalmente per curare o anche per incoraggiare i compagni. Cioè,
mm-hmm,
un po' si intuisce,
sì,
nel momento in cui lui canta sono tutti più allegri e va bene. Però, non lo so, dall'inizio del film avevo la sensazione che alla fine, nella battaglia finale, lui avrebbe tipo intonato un canto e avrebbero sconfitto il cattivone. Non lo so perché. Cioè, avevo questa visione molto poetica,
mm-hmm,
così, che per carità va bene lo stesso, però appunto avrei voluto dare più spazio proprio alla figura del bardo, ma anche un po' alla figura in realtà, cioè proprio a degli aspetti caratteristici delle classi, fammi dire. Banalmente lei che è un barbaro, no?
Sì.
Cacchio, avrei pagato per vederla andare tipo in furia barbarica, no? Del tipo cacchio, spacco tutto. Cioè, ma perché io adoro il barbaro come concezione. Mi sarebbe piaciuto davvero un sacco. Invece no, per queste cosine qua un pochino gnì. Però sono cose che all'utente medio non mancano, perché
mm-hmm,
non le conosce, quindi non mi sento di classificarla come una critica.
Sì, no, probabilmente sarebbe diventato troppo, come dire, descrittivo e basta. Cioè, forse effettivamente, avendo personaggi tutti così diversi, è anche più difficile poi. Cioè, come fai? Non puoi dare contesto ad ognuno e quindi poi per par condicio,
no, ma
alla
infatti,
fine,
cioè, non dico di descriverlo, cioè anche solo di mostrarlo,
mm-hmm,
no? Cioè, nel momento in cui io vedo la tipa che, boh, banalmente gli si gonfiano le vene del collo, inizia a diventare rossa e spacca tutto, peggio che prima, cioè capisco il senso, io che lo so. O anche appunto il bardo che a un certo punto nel mezzo della battaglia inizia a strimpellare,
mm-hmm,
cioè...
Sì, forse era anche
stare,
per non esagerarli troppo, che poi si va più verso il supereroe, tra virgolette. Non lo so.
Potrebbe starci,
sì,
non lo so.
Effettivamente,
però,
comunque, il bardo è quello che ne esce peggio di tutti, tra virgolette, secondo me, come caratterizzazione. Però forse ha anche senso che sia così. Cioè, effettivamente, se lo dicessi a me, sarebbe comunque uno dei personaggi meno affascinanti tra tutti quelli che potresti raccontarmi dell'universo di Dungeons and Dragons. Quindi forse,
ma anche per quello dico, cioè sarebbe stata un'occasione per renderlo, boh, un po' più, che poi in realtà a me come figura affascina sempre un sacco, ma
okay,
da quando ho visto The Witcher, perché cioè,
beh, giusto,
è carino il bardo. Però è sempre quella figura che dico carina, ma non la impersonerei mai.
Esatto.
Non la vabbè, non ci farei un personaggio sopra, ok?
Mm.
Però appunto, cioè, mi sembra quasi che appunto, cioè, la sua personalità ci sia, come, cioè, la personalità proprio di Ed, del personaggio, però, boh, cioè, lui come combattente, come guerriero, un po' ridotto al padre di famiglia, cioè nel senso sì, che manca, non fa praticamente niente e basta.
Sì, lui era più quello della teoria, tra virgolette, della tattica.
Sì, sì, ok, però boh, non lo so. Appunto, mi sembra che manchi qualcosa al suo personaggio, proprio dal punto di vista dinamico. Non lo so. Però vabbè, cioè, alla fine sono piccolezze, esatto, se vogliamo vederla sì. così. Cioè, per il resto, secondo me, il prodotto è ben riuscito, fammi dire. Mi sembra solo un po', boh, strano, onestamente, alla fine, che alcune dinamiche diventano davvero palesi, ma proprio palesi, e loro ci mettono tre quarti d'ora a capirle, quello sì.
No, io devo dire che sono abbastanza soddisfatta. Devo dire che anche questa... come dire, questo meccanismo alla Dungeons and Dragons, che alla fine non dipende tutto dalle abilità, appunto, dalla caratterizzazione dei personaggi, perché poi nel gioco, alla fin dei conti, si decide tutto tirando un dado da 20 facce, quindi ti può andare sì. di culo, come no. E questo aiuta anche molto, secondo me, nel film, nella, appunto, nella caratterizzazione dei personaggi, perché poi, a prescindere da tutto, uno può riuscire a fare il colpo critico o fallire, a prescindere, appunto. Quindi
sì.
gli dà più respiro da quel punto di vista. Non abbiamo nessuno che è davvero un eroe a 360 gradi. E questo, secondo me, è un grande punto a favore, anche perché... A me ovviamente, non lo so se è normale o no, se a tutti viene da farlo o no, ma ovviamente mi viene da fare il confronto con i film di supereroi, ma semplicemente perché è un film con un budget da 150 milioni su un universo fantasy con un cast abbastanza corale che finalmente è qualcosa di diverso, quindi forse mi viene da fare per quello il confronto e appunto almeno in questo si nota un po' la differenza. È anche assurdo che, e secondo me, non per togliere di, come dire, merito al film, ai creatori, a tutti quelli che hanno preso parte, ma un pochino della riuscita è anche perché siamo talmente stufi di quel mondo dei supereroi che qualsiasi cosa con un investimento che ti permetta di realizzarla decentemente, mettiamola così, è diversa, cioè è una boccata d'aria fresca veramente. Ed è quasi assurdo che lo diciamo di un mondo che poi alla fine appunto è classico da un certo punto di vista.
Sì.
Non è che si sono inventati qualcosa di nuovo, però è un classico che alla fine risulta novità perché non ci siamo più abituati a investimenti di questo tipo su cose che non siano Marvel, eccetera, eccetera.
No, no, ma è vero, è vero. Ma anche poi onestamente proprio dal punto di vista della trama, ok? Proprio anche dal punto di vista della scelta di ciò che dall'inizio, cioè banalmente appunto la figura del padre che deve lottare per riprendersi sua figlia, la storia appunto di famiglia che non è più la famiglia tradizionale, tutti questi viaggi eccetera, uniti poi secondo me all'elemento vincente che è la comicità sagace. Cioè,
sì.
nel senso che siamo ormai, secondo me, troppo abituati al fatto che questi tipi di contenuti qua siano sempre troppo, troppo esasperati da questo punto di vista qua, tanto da risultare
Vero.
Pesanti. E in questo caso qua io l'ho trovato abbastanza ben amalgamato il tutto. Cioè, i momenti di serietà, di comicità, ma anche il tipo di comicità che c'è dietro, non l'ho trovata esasperata. Cioè,
sì, anche
è stato divertente, ma non stucchevole, fammi dire. Non so se ti ritrovi anche tu in questa definizione.
Sì, concordo. E poi soprattutto si usa non solo, come dire, le battute per far ridere, ma anche proprio quello che succede. Cioè, se mi fai pensare tipo al drago, cioè c'è un drago nel film e come hanno deciso di rappresentarlo senza fare troppi spoiler, cioè già quello è ilare e ti fa pensare da un certo punto di vista a un film cazzone ma allo stesso tempo fatto con intelligenza. Secondo me hanno saputo inquadrarlo bene.
Esatto, ma anche perché poi onestamente quello che tu ti aspetti nel vedere il drago è se vabbè che cacchio vuoi che faccia sto coso, e invece cazzarola, cioè per poco non si rimagna tutti per davvero. Quindi anche quello, ti dirò, sorprende. Cioè, in un altro film il drago sarebbe stata una presenza totalmente inutile, scelto di rappresentarlo
in quel
modo lì.
Ma anche perché poi già Dungeons and Dragons come gioco di base è un gioco, secondo me, non così semplice da giocare, soprattutto all'inizio, ovviamente, perché ci si deve immedesimare, eccetera, eccetera. Però, a parte quello, ha una forte componente comica, perché alla fine Cioè, sì. Ci giochi per distrarti, per svagarti. Quindi puoi fare veramente qualsiasi cosa ti venga in mente. E quindi spesso si capita anche in queste situazioni assurde e super divertenti. Quindi secondo me è anche molto coerente poi con se stesso, sì, esatto, da quel punto di vista. Quindi hanno saputo veramente trovare la chiave di lettura perfetta. E secondo me anche gli interpreti sono stati scelti molto bene, proprio per appunto classe e razza che dovevano interpretare. Chris Pine, riuscitissimo come bardo, Hugh Grant, sì, ovviamente molto apprezzabile come cattivo, tra virgolette. Non lo so, non so come cosa augurarmi, perché da un certo punto di vista mi è piaciuto, quindi vorrei rivederli. Dall'altra parte ormai c'è questa paura che tutto diventi poi standardizzato e che ne, esatto, escano 15.000 film. Sì. Quindi non lo so, forse la mia speranza è che ne facciano 3 e poi basta, quindi altri 2. Mm. Ovviamente il mondo può essere esplorato all'infinito, per quelli che sono i miei gusti, io forse sto diventando un po' orientata allo stile Dune, quindi conoscere molto la politica, entrare molto, okay, in profondità, eccetera, eccetera. Ovviamente non era il tipo di film che poteva farlo, però a me sarebbe interessato molto anche, appunto, che ne so, entrare più nel dettaglio dei marchi rossi, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Quindi vedremo, sicuramente possono esplorare verso l'infinito e oltre. Per ora non credo che sia stato ancora annunciato nulla.
No.
E boh, vedremo se sarà uno one shot. Secondo me no, visto il successo che sta avendo. Però...
ti dirò, io sono abbastanza d'accordo sul tuo concetto, quindi sul massimo 2 o 3 film. Mi piacerebbe però, non so, a questo punto forse, anche un cambio dei protagonisti, sì, degli interpreti.
Sì, anche secondo me.
Cioè, sarebbe proprio carino vedere proprio un cambio quasi di party, mettiamola così, un cambio di compagnia. Sarebbe molto interessante, secondo me. È ovvio che diventa difficile perché, cioè, appunto, devi cambiare tutto il cast, quello sì. Però devo dire che non mi dispiacerebbe.
Non lo so, hanno veramente miliardi di opzioni, perché potrebbero tenere la compagnia e cambiare completamente l'ambientazione o comunque il tono del film. Oppure cambiare la compagnia e tenere quell'ambientazione lì, quel contesto lì, quindi sempre attorno a Neverwinter e i personaggi che più o meno abbiamo già conosciuto. Boh, vedremo se confermeranno, se porteranno avanti il progetto, eccetera, eccetera. Sì.
Diciamo che un cambio di compagnia sarebbe figo, più che altro perché avresti esplorazione anche di altre razze, di altre classi,
sì,
quello sarebbe,
vero,
davvero figo.
Sì, o almeno in parte, sì.
Appunto.
Vedremo, sì, poi per carità possono anche viaggiare, tra virgolette, nel passato e nel futuro di quei personaggi lì, quindi
sì, esatto,
hai voglia, che già lo fanno un pochino anche in questo film. Va bene, allora io direi che... comunque, in linea di massima, vi consigliamo di recuperarlo. Visione piacevole, di intrattenimento. E ci sta. Per una serata tranquilla. Noi vi aspettiamo forse lunedì prossimo con un nuovo episodio. Chi può dirlo? Dobbiamo ancora studiarlo, esatto, quindi è tutto un punto di domanda. Potete recuperare intanto tutti quelli vecchi su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podcast Addict. Noi ci sentiamo su Instagram a KiwiPod per confrontarci. Poi nella descrizione dell'episodio vi lasciamo tutti gli altri nostri social, se volete potete anche scriverci a kiwipodcast@gmail.com. Per oggi direi che è tutto, ciao ciao!
Ciao ciao!